Buonasera a tutti, Shalom, ben trovati. Cominciamo subito a leggere i due capitoli brevissimi di Tehillim per i nostri soldati, per quelli che sono ancora in prigionia, catturati, che possono tornare a casa sani e salvi, insieme a tutti quelli che sono feriti, e facciamo che questa guerra possa al più presto finire. Ricordiamo che questa lezione è dedicata da due cose opposte, dalla morte e alla vita, ovvero la famiglia Attas dedica la lezione alla loro zia che è mancata proprio qualche giorno fa, Sara Chaya Bat David, che possa questa lezione dargli un aliata neshama. E anche abbiamo invece un dolce evento, un evento gioioso, Baruch Hashem. C'è una nuova coppia che va fra pochissimo a sposarsi, perciò la famiglia Picciotto dedica questa lezione a Sharon e Eran, per il loro vicino matrimonio, che tra l'altro la Sharon sarebbe la sorella del nostro tecnico Edoardo. Perciò tanti tanti auguri a tutta la famiglia e Be'ezrat Hashem che potremo sempre soltanto ascoltare, sentire e annunciare matrimoni, nascite e soltanto buone buone azioni e buone gioie per tutti. Ricordiamo per favore anche a casa di mettere qualche moneta in tzedakah. Proseguiamo con il capitolo 20 di Tehillim. La Matzeach Mismole David Yancha Adonai Beyom Tzara Yezakev Hashem Lo Yaakov Yishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Yisadeka Yizekor Kol Minchotecha Ve'olat Chidash Niselam ייתן לך כלבביך וכל הצעתך ימלא נרנה בשעותיך ושמי אלוהינו נגולים עליה אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיכון ינמי שמקוש בגבורות ישב עינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם עקרו ונפלו ואנחנו קמנו נאמין תודעת אדוני ישוב לכי עננו ויום קורנו צ'נטו ונטונו שיר למעלות אשא עיני אלה הרים יין יבוא עזרי עזרי מאים אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך הנה לנו ולא ישן שומר ישראל אדוני שומריך אדוני ציל לך על יד ימיניך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה אדוני ישמורך מקורה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך בויך מעתה ועד עולם אמן 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 פרסו נושא תפילות פוסו נושא לירה דירטמנט אין שלו פארה portare pace al mondo e la Geulah tramite Mashiach. Prima di cominciare la nostra lezione, che è molto ricca di argomenti stasera, Be'ezrat Hashem, questa settimana avete tutti sicuramente visto il video che abbiamo postato di Lag BaOmer nelle strade. Dovevate vedere, come ogni anno facciamo una parata per strada, proprio nel centro qui della zona ebraica dove tutti viviamo. Passiamo sempre nelle strade principali della zona ebraica e poi andiamo nella scuola al chiuso per fare la festa con tutti i vari i gommoni, i saltarelli per i bambini e così via, le storie, i giochi. Era una giornata molto 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 gioiosa. Domenica scorsa appunto era la parata. La parata che cosa simboleggia? Noi festeggiamo Rabbi Shimon Bar Yochai, il grande tzaddik di quella generazione, uno dei talmidim, uno dei studenti di Rabbi Akiva, che era un grande tzaddik. E lui, negli anni dopo, anche lui è mancato il 33esimo giorno di Omer. Perciò questo giorno di Lag BaOmer è dedicato a Rabbi Shimon Bar Yochai, come appunto settimana scorsa abbiamo parlato di lui, della storia che lui è, di quella storia che abbiamo raccontato. Tutta l'idea è di fare quello che Rebbe ha chiesto negli anni, anni e anni fa, di fare nel giorno di Lag BaOmer una parata, ovvero portare dei bambini e portarli per strada, nelle strade della città, e farli marciare, fargli dire parole di Torah, frasi Torah, con canzoni. Credetemi, in quei 10 minuti che noi giriamo per le strade della zona, tutti si affacciano dai palazzi, famiglie ebraiche e famiglie non ebraiche, tutti guardano, figuratevi, mi è venuto in mente adesso, quando siamo passati, La parata cominciava vicinissimo a una chiesa, proprio pochi metri. Mentre passavamo con tutto il rumore di bambini che urlano e cantano e la musica a alta voce, proprio veramente come vedete nei video, una suora che era appunto lì nella chiesa, è un palazzo, no, che hanno, e in una delle stanze lei si è affacciata alla finestra, dovevate vedere la gioia nella faccia di questa suora che salutava e partecipava anche lei sicuramente. Magari non sapeva cos'era la giornata, ma vedeva, ha sentito il rumore, vedeva bambini che festeggiavano, che gioivano. Anche lei era gioiosa, era veramente un piacere vedere che anche una suora ha partecipato, anche se dalla finestra, alla festa del Rabbi Shimon Bar Yochai. E questo appunto dicevo, perché cos'è l'idea che il Rebbe voleva che i bambini andassero e facessero una parata per strada? Una parata per strada con tutti i bambini con la kippah, il tzitzit e i vari slogan, le varie scritte, le frasi della Torah, eccetera, dimostra l'orgoglio dell'essere ebreo. Molte volte ci sono delle persone che hanno forse non vergogna, ma paura di dimostrare il proprio ebraismo, specialmente nelle strade. Invece il Rebbe ha detto che noi non dobbiamo avere paura. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra Torah, orgogliosi della nostra identità, e ci sono momenti come il giorno della Beomra che bisognerà uscire fuori a urlare la nostra gioia di essere ebrei, la nostra, appunto, essere fieri della nostra, del nostro ebraismo. Proprio perché Rabbi Shimon Bar Yochai era uno che studiava la Torah nonostante ci fosse il decreto dei Romani, che gli ebrei non potevano studiare la Torah, questo risaliva quando i Romani avevano conquistato Gerusalemme, avevano distrutto il Tempio, allora, e loro avevano messo il divieto di studiare la Torah, perché sapevano che la forza dell'ebreo, la forza dell'ebraismo si innalza, si rafforza proprio quando gli ebrei studiano la Torah, perciò loro avevano vietato, chi veniva trovato che studiava la Torah veniva ucciso, proprio come Rabbi Akiva stesso che è stato proprio dissanguato e così via. Rabbi Shimon Bar Yochai era orgoglioso di studiare la Torah e lui lo faceva con tutta la sua forza. Perciò il giorno della sua di partita dobbiamo fare un qualcosa che anche noi dimostriamo la nostra il nostro essere orgogliosi del nostro ebraismo. Perciò andiamo nelle strade e facciamo quello che abbiamo appena detto. Credetemi, è una cosa meravigliosa. Una cosa in questi momenti qua, vedere che le persone, nonostante la situazione, non hanno paura e vanno a marciare, portano i bambini. Certo, c'erano i vigili che avevano chiesto permesso ovviamente al comune per fare questa cosa e i vigili che ci scortavano, però comunque sia, Baruch Hashem, niente è successo, ma sicuramente dall'alto gioivano, Rabbi Shimon Bar Yochai gioiva, Hashem gioiva sicuramente di vedere appunto che i suoi figli gioiscono per Rabbi Shimon Bar Yochai. Ieri sera, l'altro ieri sera, c'era qui a Milano tutto un incontro, c'erano venuti da Israele un gruppo grande di genitori che avevano perso i loro figli, i genitori dei soldati che sono caduti in guerra e specialmente adesso che sono caduti qui a Gaza, in guerra per Gaza. Allora, una delle comunità qua del Noam, la comunità dei persiani, li aveva invitati, c'era tutta una serata al Tempio Noam, una cena e tutto quanto. Anche lì vedere come queste persone che hanno perso i loro figli in questa guerra e comunque avevano la forza di fare un viaggio, di andare a incontrare altri ebrei in altre comunità sparse per il mondo e darci coraggio e darci parola di supporto, questo veramente è una cosa incredibile, vedere come le persone che anziché siamo noi a consolare loro per quello che gli è successo, sono loro che ci incoraggiano noi e ci dicono andiamo avanti, Am Yisrael Chai, questa è veramente una cosa meravigliosa e speriamo che i prossimi incontri saranno soltanto per gioie, per matrimoni, bar mitzvah e soltanto per buone cose, che sia veramente la Geulah, la redenzione finale, Daloi Golos, Basta Hashem. Basta Hashem con questo galut, con questa diaspora. Chiediamo a Hashem tutti quanti che Moshiach possa arrivare adesso, portare la pace nel mondo intero e che questi poveri soldati possano tornare a casa sani e salvi insieme con tutti i prigionieri e che finisca presto questa guerra. Amen, amen, ken yehi ratzon. Bene, cominciamo adesso con la parasha. La parasha si chiama Bechukotai, che è l'ultima parasha di questo libro. La settimana prossima incominceremo un nuovo libro. Non sto a tradurre proprio parola per parola, ma la parasha comincia In Bechukotai Telechu, se farete le mie mitzvot, se studierete la Torah, darò le piogge al momento giusto, e la terra darà i suoi frutti, e avrete pane da mangiare, e, come dicevo oggi nel video breve, Vishavtem lavetach be'arzechem, potrete vivere nella terra di Israele con sicurezza e pace. Venatati shalom ba'aretz. Perciò se voi, adesso spiegheremo cosa vuol dire il se voi farete la Torah e le mitzvot, dice Hashem, tutte queste benedizioni verranno a voi. Venatati shalom ba'aretz, darò shalom, la pace nella terra, e non ci saranno più guerre, non ci saranno spade nella vostra terra, e tutti quelli che sono malintenzionati, i vostri nemici, cadranno ai vostri piedi. Adesso, questa è in sintesi l'inizio della barakah, della parasha. Bechukotai sono, abbiamo tre categorie di mitzvot che si chiamano in tre modi diversi. C'è una categoria che si chiama Edot. Edot vuol dire, mi sfugge la parola in italiano, mi verrà, quando quelle categorie di mitzvot parlano, per esempio, del Shabbat, delle feste. È una categoria che magari una persona da sola non ci arriva a capire l'importanza di fare questa mitzvah. Testimonianza, grazie Olivier, grazie. Edot è la parte delle mitzvot, la categoria di mitzvot che parla di testimonianza. Shabbat è una testimonianza che Hashem si è fermato il settimo giorno. Pesach è una testimonianza che gli ebrei sono usciti dall'Egitto, perciò tutte le festività e cose simili si chiamano Eidot, testimonianze di un ricordo, di una cosa del passato. Perciò magari uno non ci arriva da solo a farle, ma quando la Torah ci insegna a farle, le facciamo e le capiamo. Poi ci sono un'altra categoria che si chiamano Mishpatim. Mishpatim sono le regole, quelle le più semplici, le più logiche, che anche se la Torah non ci avesse dato, ogni persona civile capisce che deve fare. Devi vivere in un certo modo, per esempio non rubare, non uccidere e così via. Sono mitzvot ovvie, logiche, che la Torah ci insegna, ma ovviamente noi le capiamo anche se non ce le insegnasse. Perciò abbiamo qualcosa di logico e qualcosa che non avevamo mai pensato, non avremmo pensato. La terza, quella che è la nostra parasha, è la categoria dei chukim. Chok è una mitzvah che di per sé non troviamo nessuna logica, non capiamo il motivo perché dobbiamo farla. È come se non bastasse, la Torah non ci viene a spiegare la motivazione di questa mitzvah. Perciò sono quelle mitzvot al di là della logica. Per esempio, la mucca rossa. La Torah racconta che all'epoca del santuario, quando una persona toccava un cadavere, diventava impuro, doveva tornare. Lui doveva uscire dall'accampamento, poi per farlo ritornare dovevano spruzzare le ceneri della mucca rossa. È tutta una cerimonia. Dove sta la logica di prendere una mucca tutta rossa, neanche un capello bianco, e fare bruciare le ceneri, eccetera? È una cosa che è al di là della logica, però è una cosa che Hashem ci ha comandato e non ci ha neanche spiegato perché. Così anche un vestito misto, lana e lino, non si può mettere insieme. Si può mettere una camicia di lino e pantaloni di lana, ma un indumento intrecciato di lana e lino misto, questo non si può mettere. Perciò abbiamo diverse chukim che la Torah non ci insegna il perché, e sono appunto priori qualcosa di logico, di illogico. Perciò la nostra parasha parla proprio di questi chukim qua, di quest'ultima categoria che abbiamo appena parlato. Allora, la Torah ci insegna che noi dobbiamo fare tutte le mitzvot con il sistema del chukim. Non devo fare una mitzvah perché la capisco, perché mi piace. Devo fare una mitzvah perché Dio vuole. Anche lì, quando io capisco la mitzvah, non devo farla perché la capisco, devo dire io la faccio perché Hashem vuole. È la nostra sottomissione alla grandezza di Hashem. Perché appunto tutto deve essere, il nostro collegamento con Hashem deve essere al di sopra della logica. Anni fa ho raccontato una storia, penso qui, ma la ripetiamo. Un aneddoto. C'era questo re di un paesino che dice: domani è il mio compleanno, chi arriva qui e salirà 100 piani a piedi, riceverà un sacco pieno di monete d'oro per festeggiare il mio compleanno. L'indomani tutti vengono con le scarpe da ginnastica, pronti per partire, salgono, cominciano a salire, loro devono fare 100 piani in 60 minuti. Vanno, salgono, arrivano al 15° piano. Un gruppo di persone guarda l'orologio, fa un calcolo veloce, non ce la fanno più, decidono di lasciare e scendere. Man mano che salivano, sempre guardavano e c'era sempre un gruppo di persone che guardava l'ora e diceva: tanto non riuscirò ad arrivare in tempo, perciò scendevano e smettevano la gara. Finché arrivano all'80° piano, in due, però manca soltanto 2 minuti. E fare 20 piani in 2 minuti sicuramente era impossibile. Guardano l'orologio, uno di due dice: vedi, almeno siamo arrivati qui più degli altri, però 2 minuti, 20 piani sicuramente non ce la faremo. Dai, andiamo, almeno ci abbiamo provato. L'altro dice: no, io non voglio smettere, voglio andare avanti. Ma come non ce la farei? Io vado avanti. Uno scende e l'altro continua ad andare. Un altro piano, finché arriva all'82° piano, e cosa vede davanti ai suoi occhi? Un ascensore. L'ascensore si apre, lui entra, schiaccia il bottone e sale su al 100° piano, giusto in tempo, entro il scoccare del 60° minuto. Si apre l'ascensore, chi si trova davanti? Niente meno che il re in persona. Il re in persona lo festeggia, gli dà le monete d'oro, brava, hai vinto. Gli chiede: ma fammi capire, come mai all'80° piano non sei sceso anche tu con il tuo socio? Perché sei salito? Era impossibile. Dice: re, io sono una persona semplice, non faccio tanti pensieri. Tu mi hai detto, tu hai chiesto a tutti noi di salire 100 piani, a me non è che sono stato lì a guardare più di tanto le monete, la vincita. Il mio re mi chiede di fare 100 piani e io li faccio. Se poi vinco, tanto meglio. Se non vinco, almeno farò quello che il mio re ha detto. Questo aneddoto ci insegna come una persona si deve comportare verso Hashem. Non sempre dobbiamo capire la volontà di Dio. Non sempre Dio vuole che noi capiamo, anzi, molte volte Dio, perché Dio si nasconde? Perché vuole che facciamo tutta la sua volontà pur non vedendolo, che non sia davanti a noi. Perciò uno dei grandi fattori, dei grandi insegnamenti dell'ebraismo è proprio questo, di fare la volontà del re dei re anche quando noi non capiamo, anche quando va contro la logica. Dove sta la logica del popolo ebraico? Tutto quello che stiamo passando, le sofferenze, non hanno una logica, eppure noi continuiamo a rafforzarci sempre di più. Questa è la forza dell'ebraismo, che noi siamo un popolo che proprio dove non c'è logica, e dove succedono cose terribili, diventiamo ancora più forti, ancora più credenti, ancora più uniti. Questo è uno dei vantaggi che abbiamo nel nostro DNA, nella nostra anima. Questo è quello che Abramo ci ha iniettato in ognuno di noi. Perciò i chukim sono quelle mitzvot lì che sono al di là della logica che noi dobbiamo fare anche quando noi non capiamo. Quando Dio all'inizio della parasha dice im bechokotai telechu, se, in ebraico im vuol dire se, ma im vuol dire anche qualcos'altro, di molto più profondo. Im vuol dire anche per favore, è un linguaggio di bakasha. Dio implora il popolo ebraico, per favore, vi prego, vi ho dato delle mitzvot, vi ho dato della Torah da studiare, fate questa Torah, fate per favore questa mitzvot. Perché, dice Hashem? Perché Dio ha per tutti noi tante benedizioni in cielo, che devono ancora scendere giù in questo mondo. Dio dice, se voi fate le mitzvot che io vi do, allora io riuscirò a darvi queste benedizioni che ho qui per voi. A ogni anno a Rosh Hashanah Dio prepara in cielo determinate benedizioni sia per il popolo ebraico in generale, ma per ognuno di noi singolarmente. E queste benedizioni noi dobbiamo essere capaci di portarle giù in un mondo fisico tramite la preghiera, tramite le mitzvot e così via. Dio li urge darci queste benedizioni, però ogni cosa ha un suo sistema. Questo mondo che Dio ha creato ha un sistema. Le benedizioni di Dio che scendono dal cielo e vengono nelle nostre famiglie, nelle nostre case, hanno un tunnel, hanno un passaggio. Questo passaggio che cos'è? Le nostre mitzvot. Come ogni chiave che apre, per ogni porta c'è una chiave. La chiave delle Torah, del nostro benessere materiale, stiamo parlando, è di fare la parola di Hashem. Perciò Dio dice, aprite il varco a questi canali. Fate in modo che i canali possano arrivare da me a voi senza interrompere il flusso delle benedizioni. Perciò Dio dice, vi prego, io vi amo tutti quanti. Voglio darvi delle benedizioni, non ostruite il canale. Fate la Torah Mitzvot per poter allargare il canale che possiate ricevere. E ovviamente anche nei momenti di difficoltà dobbiamo essere capaci di appunto aprire questi canali e di ricevere. Perciò tutte le benedizioni che noi vogliamo, pace, sostentamento, pace in Israele, sono tramite la Torah e le mitzvot. Ecco, noi sappiamo, qua sorge una domanda, sorge una domanda. La Torah ci insegna sempre, diverse volte l'abbiamo visto, che noi dobbiamo fare le mitzvot, i comandamenti di Hashem, non per ricevere un premio, bensì perché è la volontà di Dio. Allora la domanda logica è: se Dio ci ha educati, ci ha insegnati a fare la sua volontà non per ricevere qualcosa in cambio, ma soltanto perché è la volontà di Dio, perché allora Dio ci promette benessere, pioggia, salute, pace. Perché? Dio dovrebbe prometterci cose spirituali. Perciò Dio è come se stesse dicendo, se fate le mitzvot riceverete cose di materiale. Ma noi le mitzvot abbiamo appena spiegato, dobbiamo farle non per ricevere qualcosa, ma soltanto per Hashem. La stessa domanda la possiamo porre anche nell'ambito di Mashiach, il Messia. Tutti noi stiamo aspettando il Mashiach che venga. Lì la Torah dice, i vari profeti, Isaia, Maimonide, eccetera, raccontano che quando arriverà Mashiach, oltre a esserci l'integrità della Torah, perciò potremo fare tutte le mitzvot che oggi non abbiamo, capiremo tanti passi della Torah che oggi non capiamo, ma i maestri ci insegnano che avremo tanta abbondanza di ricchezza proprio materiale, che non ci sarà gelosia perché il mondo sarà pieno di ricchezza e nessuno guarderà l'un l'altro. Perciò parla, oltre alla ricchezza spirituale, parla anche di tante cose che i frutti daranno, gli alberi daranno frutto ogni giorno. Una serie di benedizioni che dicono, perché Hashem deve dire che quando Mashiach arriverà avremo questo. Noi vogliamo Mashiach per tutt'altro, per la pace, per la Torah. Perché allora, di nuovo, la stessa domanda che abbiamo posto prima, perché la Torah ci viene a dire, a darci una ricompensa di cose materiali, quando la base della Torah è fare la Torah senza un ritorno personale? Sapete la risposta che cos'è? E qua vediamo la grandezza della Torah. Fate attenzione, è una cosa molto fine. Proprio tramite le ricchezze materiali che la Torah ci promette, si può percepire la grandezza della Torah e delle mitzvot. Perché? Perché? Perché la Torah è l'essenza della nostra vita, è la nostra ossigeno, è la nostra vita, è tutto quello che noi abbiamo. La cosa più importante che abbiamo è studiare la Torah per connetterci con Dio. Perciò la Torah non può dimenticare che noi siamo umani. La Torah non può darci delle promesse soltanto di ricchezze spirituali, perché sarebbe ingiusto, prenderebbe soltanto metà della nostra persona. Ma la Torah capisce che noi siamo persone umane. Perciò oltre a darci delle benedizioni spirituali, delle promesse di integrità di Torah e così via, la Torah parla a noi con il nostro linguaggio. Prima di tutto per farci capire, perché noi siamo materiali e capiamo benedizioni materiali, ma anche per dimostrarti, non pensare che se tu vuoi seguire Dio, devi estraniarti dal tuo corpo fisico. Devi estraniarti dal mondo fisico e andare su una montagna a fare l'eremita, a non vedere nessuno. No, questo non è Torah. La Torah si preoccupa anche della tua vita materiale, del tuo sostentamento, della tua pace nella terra. Perciò la Torah non può escludere dei momenti importanti, degli ingredienti importanti della nostra vita, dicendo no, no, quello non è importante, la vita non è importante, la pace non è importante. Come no? E qua vediamo la grandezza della Torah, che è a 360 gradi, non è chiusa, che guarda soltanto le cose spirituali, perché in realtà ogni cosa che appartiene a noi, anche se è materiale, noi la facciamo diventare spirituale perché la eleviamo a un livello superiore. Questo è fantastico, perché vuol dire che la Torah prende in considerazione il fatto che noi siamo umani e viviamo in un mondo fisico umano. Perciò questo ci dimostra quanto ognuno di noi deve impegnarsi in questa parasha, impariamo, dobbiamo impegnarci a aumentare proprio fisicamente le mitzvot quotidiane, a cominciare dalla mattina che ci laviamo le mani in un certo modo, a fare un po' di preghiera, a mettere tefillin, accendere le candele. Queste mitzvot quotidiane, quando ci abituiamo a farle, poi diventano parte integrante della nostra vita e poi non riusciamo più a farne a meno. E poi, Be'ezrat Hashem, avremo modo di fare altre, ancora una mitzvah, pian piano un'altra mitzvah. Questo è quello per il quale Dio ci ha creati. Noi siamo in questo mondo per servire Hashem e non soltanto per seguire noi stessi. Adesso, questa è la prima parte della parasha. In mezzo parla degli ammonimenti. Non staremo qui a raccontare quello che Torah racconta dei ammonimenti perché fa accapponare la pelle. Ci sono diverse pagine della Torah di questa settimana che quando le leggiamo vediamo un qualcosa di veramente terribile, delle parole che Dio usa: se voi non farete i miei precetti, allora verrà questo e quest'altro. Una serie di ammonimenti, di parole dure, che fa venire i brividi soltanto a sentirli. Si racconta, il Mittele Rebbe, il secondo Rebbe, il figlio del Balatania, quando era ragazzino, ha sentito questa parasha dove si parlava delle tochachot, di questi ammonimenti. Veramente, se lo leggete in italiano è da brividi. Di solito suo papà leggeva la Torah di Shabbat, l'autore del Tanya. Quel Shabbat il papà non era in città, era andato altrove. Qualcun altro ha letto la parasha che stiamo parlando. Il figlio, questo ragazzino, a sentire queste parole della Torah è proprio letteralmente svenuto, si è sentito male e ha perso i sensi. Quando è rinvenuto, mi hanno chiesto: che è successo? Mi fa: a sentire queste parole dure della Torah mi sono sentito male. Diciamo: scusami, ma mica è il primo anno che le senti? Tutti gli altri anni che le hai sentite, perché non sei svenuto? Dice: gli altri anni papà leggeva la parasha. E quando un padre legge anche parole dure, sembrano soltanto benedizioni. E qua si racchiude in realtà l'ottica chassidica di questi ammonimenti che sembrano quasi delle maledizioni. L'insegnamento è: queste parole da chi vengono? Vengono da Dio, che è nostro padre. Da un padre c'è soltanto benedizioni. Ah, quando le leggiamo, noi leggiamo tutt'altro che benedizioni. Dice: non leggere in modo semplicistico, ma devi capire in realtà l'origine di queste benedizioni. E spiego. Nella Chassidut, nella Kabbalah, viene spiegato che tutto quello che è molto elevato nei cieli, quando viene giù in questo mondo, arriva sotto veste di qualcosa di molto negativo. Vi ricordate, abbiamo spiegato la storia di Esaù, no? Esaù e Giacobbe. E abbiamo spiegato che Esaù, in realtà, la radice della sua anima era molto superiore a quella di Giacobbe. Infatti, quando lui è arrivato giù qui in questo mondo fisico, è caduto più lontano, come una cosa che è molto alta. Quando cade, cade molto più lontano. Un muro, per esempio, quando cade, la mattonella di sopra cade più lontano, invece la mattonella di basso cade vicino. Perciò tutto quello che è molto alto nei cieli, spiritualmente alto, quando viene giù in questo mondo cade più in basso. Esaù perciò è caduto molto in basso, ma in realtà aveva tanta forza. Idem dicasi per queste benedizioni. In realtà sono delle grandissime benedizioni, molto profonde. Ma quando scendono giù in basso vengono sotto forma di parole che sembrano delle maledizioni, degli ammonimenti cattivi, ma in realtà cosa era chiuso dentro queste cose? Soltanto buone azioni, soltanto meriti e benedizioni per il popolo ebraico e per tutti quanti segue la parola di Hashem. Perciò la Chassidut ci insegna a guardare ogni cosa con l'occhio positivo, di guardare la cosa in un modo positivo e non in modo negativo. Dopo questo, a metà della parasha, c'è cioè questo che abbiamo raccontato. Una pagina dopo, cosa avviene? Una cosa interessante. La Torah parla del valore di una persona. Una persona vuole, per esempio, donare al santuario il valore in monetario di quello che lui è. Quanto deve donare? Per esempio, una persona vuole fare un'offerta e dire: io voglio dare me stesso, voglio dare il mio valore in soldi. Quanto valgo per dare la mia donazione al tempio? Allora lì, senza entrare, la parasha ci elenca, è tutta una interessante leggerlo, dipende da come, se è un uomo, se è una donna, dall'età, tante cose, e per ognuno dà il valore, 50 shekel, 20 shekel e così via. E il Talmud appunto ne parla a lungo di questo. La domanda è: perché questa parasha qui, questo pezzo della Torah che parla del valore della persona, viene proprio attaccata subito dopo alla parasha che parla degli ammonimenti, delle parole dure? Perché sappiamo che tutto le cose che succedono in una parashah, gli argomenti non sono casuali, ma quando c'è un argomento vicino a un altro argomento, vuol dire che hanno qualcosa in comune e si deve imparare l'un l'altro. Perciò cosa impariamo dal fatto che Hashem ammonisce gli ebrei e subito dopo parla di quanto un ebreo, di quanto una persona vale? Ecco, il valore che noi, che la Torah ci insegna, è una cosa che tutti noi dobbiamo avere stima. Questa generazione, lo dico sempre, purtroppo una delle malattie di questa generazione è che noi non abbiamo valore di noi stessi. Non abbiamo valore del tempo, della salute, di tante cose, ma non abbiamo valore, ognuno di noi non ha valore, non so, molte volte noi non troviamo. Non amiamo noi stessi, non abbiamo stima interiore, molte volte al contrario, abbiamo carenza proprio di fiducia in noi stessi. E qua la Torah ci viene a dire: guarda che il valore è una cosa importantissima, ma lo vedremo nell'arco ancora, della serata. Perciò qua abbiamo una domanda: cos'è il nesso logico tra le ammonimenti e il valore di una persona? Storia. All'epoca della Seconda Guerra Mondiale, in Romania, a Klosenburg, c'era un rebbe. Questo rebbe era stato imprigionato ad Auschwitz, ha perso tutti i figli, tutta la moglie. Poi questo rebbe di Klosenberg è rimasto vivo, è arrivato in Israele, a Natania, ha costruito l'ospedale Lanyado, che c'è a Natania. Ha fatto tante cose. Si racconta un giorno, quando lui era nei campi, nelle baracche o dovunque era, nei campi di concentramento, un soldato va da lui, un soldato SS, lo picchia, lo butta per terra e gli chiede: dimmi, rabbino, credi che veramente siete il popolo eletto? Credi ancora veramente a questa storia che del popolo eletto? E lui dice: certamente, Dio ci ha dato la Torah e questo si chiama essere popolo eletto, che abbiamo ricevuto la Torah da Dio. E lui continua a picchiarlo e gli fa uscire sangue. Dimmi ancora, ancora, credi che sei popolo eletto? Guarda, sei per terra sanguinante. Lui dice: sì, credo di essere un ebreo che ha ricevuto la Torah e sono un popolo eletto. E lui continua a picchiarlo. Alla fine dice: ancora credi? Dice: sì. Dice: guarda, fin quando noi ebrei saremo dalla parte di quelli che siamo picchiati e uccisi, e non il contrario, e non che noi saremo dall'altra parte che dobbiamo picchiare e uccidere persone innocenti, sottolineo innocenti, allora sì, fin tanto che sarà così saremo veramente il popolo eletto. Se dovessimo mai uccidere persone non innocenti, allora non siamo più popolo eletto. Questa è una storia che ci fa capire cos'è il valore della vita, il valore di una persona. Loro uccidevano umani, non solo ebrei. Zingari, uomini di colore, uccidevano umani come uccidere formiche. La Torah ci insegna che una formica non puoi ucciderla, un animale non puoi farlo soffrire. Tsar bale chaim. Sì, certo, quando devi mangiare, anche lì quando vogliamo mangiare un animale kasher dobbiamo fare la shechitah in un modo che l'animale non soffre, con un coltello così affilato che lui non si accorge neanche che è morto. Per una piccola bestia, la Torah ci insegna: abbi valore, abbi rispetto della vita. E queste persone uccidevano umani come se fosse niente, come bere acqua, a sangue freddo, non in guerra, in campo di battaglia, quando un soldato va e sa che può morire. Civili, uomini, donne, bambini, anziani. Valore. Importante dare valore, capire quanto noi valiamo. Quanto la vita vale. Un'altra storia. In Lituania, dicono: ehi, rabbino, dov'è il tuo Dio? Guarda, state morendo come formiche, dov'è il vostro Dio che vi protegge sempre? E il rabbino risponde: guarda che il nostro Dio è anche il tuo Dio. I tedeschi, abbiamo spiegato tante volte in Europa, come oggi, erano avanzati su tanti fronti, persone di intelletto, di intelligenza, di capacità. Com'è possibile che persone del genere, di un'altezza intellettiva così alta, di una precisione, potessero fare una cosa barbara, di uccidere milioni e milioni di persone a sangue freddo? Perché avevano tanta intelligenza, erano avanzati in tante cose, ma una cosa non avevano Dio. E quando tu non hai Dio, non hai umanità. Non hai valore del mondo, non hai valore delle persone, non hai valore neanche di te stesso. Ed è per questo che loro potevano arrivare a fare cose così drammatiche, così vere, perché non avevano il valore della vita. Adesso dice la Torah, arriviamo alla risposta del perché queste due storie vengono accantonate una all'altra, vengono messe uno accanto all'altro. Dice la Torah: non importa quanto tu abbia sofferto nella tua vita, non importa quanto tu hai peccato, ti sei allontanato da Dio, non devi mai perdere il tuo valore. Proprio come il Rebbe diceva: noi siamo il popolo eletto, mai perdere chi siamo. Sempre avere in mente: io sono il popolo di Hashem, devo comportarmi meglio delle altre nazioni. Noi dobbiamo dare esempio. Il Maimonide dice: noi dobbiamo dare, come il fratello più grande che dà l'esempio ai fratelli piccoli, siamo tutti fratelli nel mondo. C'è il fratello più grande, c'è il fratello più piccolo. Il nostro compito del popolo ebraico che abbiamo ricevuto la Torah è di dare esempio a tutte le altre nazioni di come bisogna comportarsi. Perciò, infatti, noi siamo Adamo, perché si chiamava Adamo? In ebraico Adamah vuol dire terra. Perciò Adamo viene chiamato Adamo semplicemente perché è della terra. Ma c'è un'altra spiegazione più profonda. Adamè vuol dire assomigliare. Adamo, perciò tutti noi ci chiamiamo Adam, perché noi assomigliamo a Dio. Adamè l'Elion, colui che assomiglia al superiore, a Dio, vuol dire così come Dio è misericordioso verso il prossimo, così anche tutti noi dobbiamo essere misericordiosi. Così come Dio ama, anche noi dobbiamo amare. Dobbiamo assomigliare a Dio in tutto e per tutto, e sappiamo quanto Dio valorizza ogni persona. Siamo tutti i suoi figli. Dobbiamo imparare da Dio a dare valore alla vita umana, a cominciare al valore della propria vita. Ragion per cui la Parashah prima parla di ammonimenti e poi parla di valore. Per dirti che cosa? Guarda che anche se Dio ti sgrida, anche se Dio ti ammonisce, anche se hai sbagliato, sappi che hai valore. Perciò prima parla della negatività, di quelle cose brutte che possono accadere, però dice: non perderti mai d'animo, perché se tu vuoi, ti puoi prendere in mano la tua vita, capire quanto vali e dire: anche se Dio mi ha sgridato perché io ho fatto qualcosa di sbagliato, la vita non finisce, la vita va avanti. Di avere sempre il coraggio di andare avanti e dire: ce la posso fare. Ma questo può succedere soltanto qualora noi capiamo in realtà il nostro valore interno. Come si fa a capire il nostro valore? Semplicemente pensando: io sono una creatura di Dio, Dio mi ha creato, Dio non può fallire. Perciò se Dio non sbaglia mai, io non posso essere uno sbaglio, perché sono una creatura di Dio. Quando una persona guarda se stesso o il prossimo in un modo negativo, lui sta offendendo Dio. Vuol dire che Dio ha fatto qualcosa di sbagliato. Sbagliato. Dio non fa mai sbagliato. Certo, ci sono persone che decidono di andare in una strada sbagliata, ma quella è una decisione che la persona ha, libero arbitrio. La persona decide di andare a destra o a sinistra. Ma non vuol dire che chi va a sinistra perché è sbagliato di per sé. Noi siamo tutti tzaddikim, siamo tutti santi, la creatura, siamo creati dalle mani di Dio. Il fatto che noi sbagliamo è perché noi decidiamo di sbagliare. Noi decidiamo, ci lasciamo cadere in tentazione. Ma non vuol dire che la nostra identità è sbagliata, che la nostra essenza è sbagliata. No, l'essenza è soltanto divina, anzi, è più difficile fare uno sbaglio che fare la volontà di Dio. Perché? Perché essendo creatura di Dio è più facile fare la sua volontà. Perciò, quando una persona cade e sbaglia, non deve pensare che lui è sbagliato, deve pensare che lui è giusto, ma ha fatto soltanto esteriormente una scelta sbagliata. Basta andare un po' indietro e rifare una scelta giusta e tutto può andare avanti. Perciò da qua impariamo che anche in una situazione veramente che una persona cade in basso, deve avere valore della sua vita. Valore, dire io valgo, io sono importante perché sono una creatura di Hashem. In queste settimane stiamo leggendo le massime dei padri, che si connette con quello che stiamo studiando adesso. Le massime dei padri sono insegnamenti dei nostri padri dell'antichità, insegnamenti di comportamento, etica, morale, spiritualità e così via. C'è un insegnamento particolare che racconta il seguente. C'era un rabbi che raccontava dei suoi allievi di come loro erano importanti. Li racconta, nomina i suoi allievi e dice di ognuno, racconta la sua specialità. Questo non perdeva neanche una goccia di quello che studiava. Quest'altro era così elevato, beato la madre che l'ha concepito, che l'ha partorito. E di ogni singolo studente che aveva, raccontava le doti, lo innalzava e così via. Allora la domanda è: dove sta qui l'insegnamento morale, etico, spirituale? I perché a volte, il Massimo dei Padri non è un libro di storielle, perciò da ogni riga noi dobbiamo imparare qualcosa di spirituale, di morale. Dove sta l'insegnamento di qua di un maestro che elogiava i suoi alunni? Ovviamente, è un insegnamento di pedagogia, ovvero come far crescere i nostri alunni, come far crescere i nostri figli, come guardare anche noi stessi. Lui non diceva semplicemente che aveva dei studenti fantastici, studiosi. Dice Hayam Moneshiv Ham, lui elencava le loro qualità. Ad ognuno nel specifico, di ognuno raccontava. Non diceva, non faceva di tutto un erba un fascio. Diceva, questo è bravo perché non dimentica niente, questo è bravo perché si sforza, questo. Di ognuno raccontava le sue doti. Anziché dire, i miei alunni sono fantastici. Perciò Hayam Moneshiv Ham era anche, lo faceva di continuo. Non una volta soltanto. E qua vediamo come volere bene al prossimo, come vedere il bene, come dare appunto valore. Stasera parliamo di valore. Lui vedeva il valore intrinseco di ogni suo studente e lo elevava. La storia famosa, non sappiamo, è Rav Sacks, Jonathan Sacks, che era un grandissimo ammiratore del Rebbe. Lui diceva, ci sono tanti leader, ci sono tanti leader che hanno dei discepoli. Dice, il Rebbe è un leader che crea altri leader. E questo è il caso di cui stiamo parlando. Qui, Questo maestro, quando elencava le doti dei suoi alunni, non era semplicemente per farli vantare. Quando tu vuoi creare un leader, un futuro maestro al posto tuo un giorno, devi fargli capire chi lui è. Devi fargli capire quanto valore ha. Tutti devono sapere queste persone il valore che hanno. E proprio quando noi parliamo in modo positivo delle persone, che le persone riescono a capire veramente il proprio valore. Questo è l'insegnamento che noi traiamo. Bisogna valorizzare le persone. A volte un bambino fa delle cose sbagliate. Semplice dirgli non farlo, sei sbagliato, smettila. Bisogna capire la problematica che si nasconde dietro questo bambino e fargli capire, guarda che ce la puoi fare, ti aiuto. Ma smontare una persona e fargli credere che lui non vale niente, non otteniamo niente, bisogna elevare, dare coraggio alle persone. Ed è questa la parasha di Bechukotai, diamo valore alle persone. Stiamo concludendo. Volevo concludere appunto con una storia, sempre in questo ambito del valorizzare le persone. Il Rebbe, tanti anni fa, ha istituito che una volta a settimana, il mercoledì, i ragazzi della Yeshiva, i studenti che studiano per diventare rabbini, il pomeriggio vanno nelle varie scuole statali, nelle varie scuole americane, non ebraiche, lì dove ci sono allievi ebrei, e almeno una volta alla settimana di dare delle lezioni di Torah. Ovviamente tutta una cosa organizzata, con la scuola, e sapevano che il mercoledì a quest'ora arriva il rabbino, il neo rabbino, il futuro rabbino, a insegnare a questi X studenti ebrei. Ok, una volta uno di questi ragazzi che andava ogni mercoledì, anche io mi ricordo sono andato, uno di questi ragazzi che andava il mercoledì, scrive una lettera al Rebbe dicendo che lui non vuole più andare. Perché non vuole più andare? Perché lui si sente che quelle ore che lui, viaggio di andata, viaggio di ritorno, essere lì, quelle 3, 4, 5 ore, dipende quanto era lontana la scuola, di studio che lui ogni mercoledì saltava, che non poteva studiare, diceva che per lui era tempo perso, gli interessava di più studiare la sua materia per se stesso, piuttosto che andare a insegnare a quei alunni, e dice anche perché io non vedo che loro cambiano, già da un anno che vado, rimangono sempre gli stessi, ogni volta insegno belle cose, ma non vedo nessun cambiamento in loro. Allora dicerebbe, guarda, Rebbe, io preferirei non andare più, piuttosto rimango a studiare per me stesso. Il Rebbe gli risponde così: sappi che ogni mercoledì tutte le anime in Gan Eden, nel giardino dell'Eden, incluso Mosè, Moshe Rabbeinu, ti invidiano. Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, tutte le anime che si trovano nei cieli, ti invidiano a te, ragazzo, che hai la possibilità di andare da un ebreo che non conosce la Torah, che non va in scuola ebraica, che non va in sinagoga. Ti invidiano che tu puoi pregare con loro lo Shema Israel, che puoi raccontare passi della Torah, che puoi elevare le loro anime. Loro pagherebbero per essere lì al posto tuo. E tu che sei lì, non dai valore a queste persone. Abbi valore, non vedere che immediatamente tu non vedi un cambiamento, ma il cambiamento c'è interiormente. A qualcuno viene fuori prima, a qualcuno viene fuori dopo. Ma tu devi insegnare, perché la tua missione in questa vita è insegnare Torah al prossimo anche a chi non vedi nessun risultato. Valore delle persone. Concludo con una storia. Questa Questa storia la racconta uno scrittore, quello che ha scritto, abbiamo studiato con tanti di voi per più di un anno, il significato profondo della vita, Rabbi Simon Jacobson, uno scrittore di questa generazione, un grande scrittore. Provate a scrivere Simon Jacobson, chi di voi parla in inglese potrà vedere le sue scritte, le sue lezioni, è un grande, è un grande. Lui una volta si trovava, lui abita in America, New York, nel quartiere nel Tempio del Rebbe. Lui una volta si trovava a fare una lezione a Manhattan. E ogni settimana c'è questa lezione e lì incontra questo ragazzo che ha seri problemi psicomotori. Parla strano, si muove con difficoltà. E questo ragazzo gli racconta che i suoi genitori lo hanno messo in un istituto, ma non vanno mai a trovarlo. In 30 anni lui non ha mai visto i suoi genitori. Lui ha 30 anni, oggi mi hanno messo qui da 30 anni, ma non li vedo mai, non si fanno vedere, non mi fanno mancare niente. L'istituto è un istituto molto buono in tutto, loro sono persone, come si dice, benestanti, non mi fanno mancare niente, ma non li conosco, non li ho mai visti, non vengono mai a trovarmi. Il rabbino, in qualche modo, riesce a trovare il numero del papà, del cellulare del papà. Lo chiama, si presenta, appena comincia a parlare di suo figlio, il papà gli chiude il telefono in faccia. Il numero della moglie, chiama la moglie. La moglie è una donna, il cuore di madre. Si mette a piangere al telefono. E dice, Rabbino, questa è una decisione dolorosa che abbiamo preso 30 anni fa. Non vogliamo soffrire a vedere il nostro figlio, ci fa soffrire vedere la sua malattia. Non gli facciamo mancare niente, ma non riusciamo a vederlo. Il rabbino insiste, dice, signora, questo è vostro figlio, l'avete messo al mondo. E sappiate che vostro figlio è un figlio veramente speciale. Lui vuole soltanto conoscervi, non vuole venire ad abitare con voi. Lui rimane in quell'istituto, semplicemente vuole conoscere suo padre e sua madre. E ogni tanto magari una visita da parte vostra. Lei dice, senti, chiama mio marito, io sono pronta. Chiama mio marito, vedi cosa dice. Il rabbino chiama di nuovo il marito. Dice, non mettere giù, fammi parlare. Riesce a convincere il papà di incontrare il figlio. Si incontrano, potete vedere, immaginare l'emozione, la tensione che c'era da parte di tutti, dai genitori, dal figlio, dal rabbino. Un momento, dopo 30 anni, non si sono mai visti. Vengono a conoscere il loro figlio già cresciuto. Il ragazzo parla ai suoi genitori col suo modo, diciamo, imperfetto di parlare, ha problemi anche a parlare. E dice papà, mamma, anziché papà e mamma, lo so che che non sono perfetto. Ma non lo siete neanche voi. Papà, mamma, io vi ho perdonati per non essere perfetti. E spero che possiate anche voi perdonarmi, perché anch'io non lo sono. La madre scoppia a piangere e va e abbraccia il figlio. E poi ovviamente anche il papà si fa prendere e abbraccia suo figlio. Abbiamo il coraggio e la forza di perdonare i nostri figli. Lui chiede: perdonatemi se io non sono perfetto. Non ho fatto apposta, non volevo darvi un dispiacere. Sono nato così. Volevo soltanto conoscermi. Perdonatemi. A volte noi siamo capaci di perdonare i nostri figli. Ma la domanda è: noi siamo capaci di perdonare noi stessi? A volte noi siamo capaci di perdonare noi stessi. Siamo capaci di perdonare i nostri figli? Questa è la storia di un figlio che cerca i suoi genitori. Ma di solito è Hashem che cerca noi. Perché Hashem cerca noi? Perché vede il nostro valore, vede quanto siamo importanti, ci ama, ci ha messi al mondo, siamo i suoi figli, ci vuole, ci cerca. Dice: figlio mio, sei mio figlio, anche se fai cose sbagliate. Sei mio figlio, torna a casa quando vuoi, io ti aspetto a braccia aperte. Adamele Elion. Assomigliamo a Dio, impariamo da Lui ad apprezzare l'umano, impariamo da Lui ad apprezzare chi veramente noi siamo. E quando noi riusciamo ad apprezzare noi stessi, abbiamo amore e fiducia in noi stessi, allora sì che potremo fare cose che non immaginavamo mai di poter arrivare a fare. Amore per il prossimo, amore per se stessi. Valorizzare il mondo, valorizzare l'opera di Hashem, questo è quello che Dio desidera da ognuno di noi. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione e fare in modo che più persone facciano buone azioni, senza dire: ah, ma lui non lo farà, non perdo neanche il tempo di dirgli. Un'ultima cosa vi racconto. Proprio ieri ho incontrato una persona. Che io rimando i miei video, le storie, tutto quello che dico glielo mando. Non mi sarei mai in vita mia immaginato. Ieri sera lui mi dice: wow, ma sai che ogni venerdì aspetto che arrivino le tue storie, io vivo sulle storie che racconti nella lezione del giovedì sera. Io pensavo di mandargliele a vuoto. Mi sono dovuto ricredere che lui è venuto a dirmi proprio ieri sera. Perciò, così come lui è così, ci sono persone che aspettano soltanto un approccio, una buona parola, un po' di amore. Diamo un coraggio alle persone e facciamoli capire che siamo veramente tutti importanti. Shabbat shalom a tutti e grazie di essere presenti.